Modem.
Buonasera a tutti e ben ritrovati. Un'altra brutale esecuzione da parte dei miliziani dello Stato Islamico che avrebbero ucciso anche il collega di James Foley.
Autentico il video con la decapitazione di Sotloff, il prossimo sarà l'ostaggio britannico, la minaccia dei jihadisti, Londra non esclude bombardamenti contro l'ISIS.
Queste le ultime raccapriccianti notizie provenienti dal nord dell'Iraq, che provocano orrore nelle opinioni pubbliche e inquietano i governi occidentali, secondo una messa in scena accuratamente studiata. Gli ostaggi vestono una tuta arancione simile a quella utilizzata a Guantanamo, vengono ritratti inginocchiati accanto al loro aguzzino che brandisce un coltello con il quale li ucciderà barbaramente. La firma di questi e di molti altri efferati e delitti porta il nome dello Stato Islamico, ultima denominazione ufficializzata dal suo leader Abu Bakr al-Baghdadi e conosciuto per lo più con il suo acronimo ISIS. Nel corso dell'estate questa formazione terroristica nata da una costola di Al-Qaeda ha intensificato l'offensiva militare dopo la sorprendente conquista di Mosul. La seconda città irachena, situata a 400 km a nord di Baghdad, contava oltre 1,5 milioni di abitanti, in maggioranza arabi di confessione sunnita, ma erano presenti numerose altre minoranze religiose ed etniche, tra cui turchi, turcomanni e cristiani, violentemente perseguitati e spinti alla fuga. L'allora primo ministro iracheno Nuri al-Maliki suonò l'allarme, ma era troppo tardi. La minaccia era stata sottovalutata dalle autorità irachene, così come da quelle occidentali, sin dallo scorso dicembre, quando l'ISIS conquistò la strategica Fallujah. Secondo alcune stime, oggi lo Stato Islamico può contare fino a 5,000 miliziani in Siria e altri 6,000 in Iraq. Per il conflitto, l'ONU fornisce un bilancio di almeno 1,420 morti per il solo mese di agosto, di cui 1,265 civili. Ma Europa e Stati Uniti temono anche per le proprie nazioni. L'ISIS attira giovani stranieri, spesso occidentali, tutti neomusulmani convertitisi alla jihad. Secondo l'Economist sarebbero almeno 3,000 e uno di loro, dal forte accento britannico, ha ucciso perlomeno uno degli ostaggi americani. Nell'edizione odierna di Panorama si trova chi ha messo la bandiera nera dello Stato Islamico come copertina nella pagina Facebook, chi inneggia lo Stato Islamico ritenuto meglio della democrazia o posta fotografie che magnificano l'Islam davanti alla Basilica di San Pietro. E poi ci sono i volontari della Guerra Santa che lasciano l'Italia per prendere le armi in Siria e in Iraq. Uno di questi sostiene: i giovani che partono dall'Europa sono come i partigiani che hanno combattuto sotto il tallone del nazismo.
Buongiorno, ben ritrovati a Modem. Da Andrea Nezzi al microfono, Paolo Dell'Oca ha curato la scheda iniziale, Luana Biadici si occupa oggi della regia tecnica e anche noi ci occupiamo di questo fronte di guerra che sta generando una gravissima situazione sul piano umanitario e anche in particolare delle strategie comunicative scelte dagli estremisti dello Stato Islamico, e parliamo ovviamente delle immagini delle decapitazioni diffuse in mondovisione via TV, internet e social media, immagini e messaggi che terrorizzano, sgomentano, inquietano e che necessitano dunque di un'analisi. Con noi per parlare di questo abbiamo tre ospiti che saluto. Inizierei dall'inviato in Iraq del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti.
Dove ti trovi attualmente?
In questo momento mi trovo a Erbil.
Nel Kurdistan iracheno. Con noi anche Lorenzo Vidino, esperto di Islam e di sicurezza, già ricercatore al Centro di Studi sulla Sicurezza del Politecnico di Zurigo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Saluto anche il professor Marco Lombardi, docente di sociologia della comunicazione all'Università Cattolica di Milano ed esperto di terrorismo. Buongiorno.
Buongiorno e un caro saluto a tutti i colleghi che ho sentito in rete.
Cerchiamo allora di approfondire, di capire un po' questi metodi, capire cosa è cambiato, questi metodi scelti dagli estremisti per comunicare, per sfidare i loro nemici. Prima di tutto Lorenzo Cremonesi, che impatto hanno avuto queste decapitazioni di Sotloff e Foley nella regione curda, cioè sia fra i simpatizzanti che fra i nemici dell'ISIS? Sappiamo dell'impatto in Occidente, poi ne parleremo, ma cosa è successo proprio nel Kurdistan?
Ma il Kurdistan è una regione assolutamente preoccupata di quello che è avvenuto da giugno, cioè con la presa di Mosul da parte di ISIS, dello Stato islamico, ma soprattutto ai primi di agosto, quando addirittura la stessa capitale della zona autonoma curda, Erbil, dove mi trovo adesso, sembrava potesse cadere da un momento all'altro, poi naturalmente con la grande fuga dei cristiani, degli yazidi, degli sciiti, questi oltre 1,5 milioni di profughi che sono arrivati negli ultimi tempi proprio nelle zone controllate dai curdi. Che la violenza e anche quindi le barbare esecuzioni abbiamo assistito anche l'altro ieri, sia la prassi dello Stato, quello che qui chiamano il Daesh, appunto, dello Stato del nuovo califfato, si sapeva benissimo, quindi direi la preoccupazione che non è stata tanto per la decapitazione dei giornalisti e degli occidentali, ma la preoccupazione resta per la situazione assolutamente destabilizzata, che è in qualche modo migliorata, e questa è la storia proprio degli ultimi giorni, con il deciso intervento americano cominciato l'8 agosto, che ha davvero salvato il Kurdistan iracheno, perché l'opinione anche degli osservatori occidentali, dei diplomatici occidentali a Baghdad, degli attaché militari, è che se gli Stati Uniti non fossero intervenuti militarmente con l'aviazione, il Kurdistan avrebbe potuto essere preso rapidamente.
Ecco Lorenzo, poi parleremo in particolare delle strategie militari nella seconda parte della trasmissione. Restiamo ancora su queste decapitazioni che a quanto pare quindi sono destinate soprattutto a colpire, a scioccare il pubblico occidentale, insomma le segreterie nazionali. Ci sono molti altri ostaggi nelle mani dei jihadisti, tu ne hai riferito anche sul Corriere della Sera.
Sì, ci sono ancora la valutazione del numero, perché molti sono segreti, cioè i paesi di origine, i paesi occidentali cercano, le autorità cercano di non divulgare i nomi, però la valutazione, ci sono, possono essere tra i 20 e i 50 ancora ostaggi nelle loro mani, che sono, non sono giornalisti ma anche volontari delle organizzazioni umanitarie internazionali, operatori che si muovevano nelle zone nord della Siria, e quindi questa ecco, per esempio c'è un italiano, Motkel, che si trovava, che la cui storia sta emergendo negli ultimi due giorni, cioè che è stato in carcere, che è stato trattenuto, era in prigione con lo stesso Slatov, con l'ostaggio ucciso l'altro giorno, e sono stati insieme, sembra, quasi un anno, però di loro noi sapevamo quasi nulla, proprio perché alla Farnesina ci avevano chiesto di non scriverne, a me era arrivata notizia della loro cattura, nel marzo del 2013, era arrivata un'indicazione dalla guerriglia dell'opposizione, cioè dalle milizie che si oppongono al governo di Bashar Assad, della loro cattura subito, ma ci era stato chiesto di non scriverlo proprio per non mettere a rischio la vita degli ostaggi.
Quindi loro adesso viene più. Fra sensazione e shock c'è sempre questo dibattito anche in mass media, come possono riferire, che responsabilità hanno, e allargherei a questo punto anche la discussione agli altri ospiti. Lorenzo Vidino, che cosa è successo nella comunicazione dello Stato Islamico? C'è un avanzamento rispetto ai vecchi messaggi di Osama Bin Laden, nei quali si discuteva, trasmessi da Al Jazeera, a quei tempi si discuteva se era opportuno riferirne, se non riferirne, se c'erano dei messaggi impliciti. Qui invece proprio c'è un'escalation.
Sì, anche perché lo Stato Islamico scavalca
questo problema, avendo un suo apparato di propaganda che supera quello di Al-Qaeda anni luce. La tecnologia li aiuta, quando Al-Qaeda faceva queste cose nel suo momento di apice, quindi dopo l'11 settembre, non c'erano i social network, non c'era la possibilità di agire in maniera pressoché indisturbata su Twitter, su Facebook, su Instagram, su molti altri social nel quale ISIS è maestra nell'operare, quindi giocando un gioco di gatto e il topo in cui riesce alla fine sempre più o meno a vincere, perché è impossibile in sostanza stare completamente dietro e chiudere i vari account del gruppo. Poi non solo quindi questa presenza, ma anche un'abilità ad avere diversi messaggi per diversi audience molto fatti. In particolare quando si parla di occidentali, abbiamo parlato prima di migliaia di soggetti che dall'Europa, dal Nord America, dall'Australia si recano in Siria e in Iraq per raggiungere il gruppo. Spesso, come dicevate correttamente, sono neo-jihadisti, soggetti o convertiti o perlomeno musulmani di origine, ma diventati religiosi e estremisti molto di recente. Il messaggio che ISIS manda loro è molto semplice, è molto diretto, non è quelle pappardelle teologiche Al-Qaeda mandava, molto difficili, molto complesse, non di immediata comprensione. ISIS è molto più cool, manda un messaggio molto più diretto e semplificato, che ha un appeal notevole per soggetti di seconda generazione in Occidente.
Marco Lombardi, l'ISIS sciocca con questi messaggi di poche ore fa, adesso un messaggio anche rivolto al presidente russo Vladimir Putin. Questo messaggio per te, Putin: questi aerei che hai inviato Bashar al-Assad, presidente siriano, noi li invieremo a te. Questo è, dice uno dei fondamentalisti in arabo su YouTube, appunto poche ore fa, libereremo la Cecenia e tutto il Caucaso, se Dio vuole, il tuo trono è minacciato. Ecco, questa strategia della comunicazione a tutto campo adesso non risparmia più nessuno.
È una strategia della comunicazione a tutto campo, perché il califfato è una strategia di conquista a tutto campo. Ricordiamoci le mappe che ISIS ha pubblicato. D'altra parte si avvale degli errori dell'Occidente. Abbiamo da sempre sottostimato i piani e le strategie comunicative del terrorismo. Quello che IS sta facendo è quello che si legge nella storia della comunicazione di 30 anni del terrorismo. Abbiamo sempre pensato che i combattenti, perché usano sandali e una K-47, fossero dei barbuti incompetenti. Hanno le competenze in un settore e nell'altro, quindi la comunicazione segue un impianto strategico, e questo lo vediamo chiaramente, come è già stato detto dai colleghi, in almeno tre target e aree della comunicazione. C'è una comunicazione delle decapitazioni molto cruda, molto facile da trasmettere, sono degli avi preda immediatamente dei media occidentali e della minaccia. Abbiamo una comunicazione via social molto virale, aggiungerei a quello che ha detto il collega Vidino, fa vedere attraverso i profili, guardate com'è facile venire a combattere, venite anche voi, molto semplice. Abbiamo una comunicazione che va alle famiglie, perché ormai questo è il terzo stadio. Abbiamo la comunicazione che fa vedere come bravo e come bello vivere nei territori conquistati da IS, e questa sta attirando le famiglie. Quindi abbiamo delle strategie di comunicazione complesse per contenuti, qualità dei messaggi e tecnologie che vengono usate. Quindi è una comunicazione competente, e attenzione, durerà. Perché ricordiamo che al-Baghdadi è l'erede di Zarqawi, e questa comunicazione venne proprio criticata in una lettera di al-Zawahiri a Zarqawi il 9 luglio del 2005, queste linee di comunicazione delle decapitazioni in particolare. Il buon al-Baghdadi, successore di al-Zarqawi, le ha riprese, e su quelle si fonda buona parte della sua identità. Come purtroppo ho già detto, altre teste cadranno, non metaforicamente.
La capacità mediatica di comunicazione di questo Stato islamico quindi è sorprendente, in quanto conta anche la partecipazione di molti occidentali. Nella scheda si parlava di 3.000 aderenti che stanno combattendo in Siria e in Iraq, si parla anche di una quarantina di svizzeri che si trovano sul terreno, sono anche questi che apportano delle conoscenze?
Assolutamente sì, e in tutti i campi. Sicuramente abbiamo studenti delle nostre università che si occupano della comunicazione. Al-Furqan è la cosiddetta major principale, cioè colui che produce comunicazione per IS, ma anche nel passato avevamo il Global Islamic Media Front e tante altre major. Quindi il contributo degli occidentali è significativo, molto probabilmente sottostimiamo anche qui il loro numero. I combattenti sono più di 3.000 di quelli che possiamo aspettare, così come sono più di circa 10.000 i combattenti complessivi di IS. Ecco, l'errore, lo ripeto, non dobbiamo più stupirci, non è possibile di stupirci. IS sta facendo delle cose che erano scritte e prevedibili nel percorso che si è sviluppato negli ultimi 2 anni.
C'è una responsabilità anche dei mass media, secondo lei, Lombardi? Io su questo punto è opportuno, quando e come è opportuno diffondere dei messaggi dei terroristi? È possibile controllarli? Su questo punto vorrei sentire velocemente il parere di tutti gli ospiti, quindi inizierei da Cremonesi.
Cioè, non ho capito, responsabilità dei mass media in qual senso?
Nella diffusione dei messaggi, se, in che modo riferire di questi messaggi, di queste decapitazioni, di questi diciamo questi affronti che vengono lanciati, l'ultimo Putin, altrimenti l'America, ma il mondo occidentale, anche l'Europa viene chiamata in causa.
Ma allora, se non ne parliamo rischiamo di sottovalutare, se ne parliamo troppo rischiamo di amplificare. Io direi che l'unica possibilità che i mass media hanno è di raccontare quello che avviene, di stare il più vicino possibile alle zone. L'unica responsabilità.
Ecco, Cremonesi, abbiamo forse perso la linea. Su questo punto chiederei adesso il parere di Lorenzo Vidino.
Sì, penso più o meno di condividere quello che Cremonesi sta dicendo, adesso è stato interrotto, però è chiaro che c'è un equilibrio molto difficile da raggiungere tra ovviamente il dovere di cronaca e non dare il troppo spazio a queste organizzazioni e al loro operato. È chiaro che ad esempio l'inglese che si è reso che ha compiuto queste decapitazioni è diventato una star mediatica, e da semplice criminale di strada che è, gli hanno dato uno status di celebrità mondiale, di elevato a soggetto che si mette a sfidare Obama e l'Occidente da solo. È chiaro che questo livello gli dà uno status in certi ambienti che già simpatizzano. È chiaro che il diciottenne a Londra che già simpatizza per il jihadismo vede questo fenomeno e chiaramente è ancora più attratto al fenomeno Stato Islamico. È anche vero che comunque, come dicevamo prima, lo Stato Islamico ha una capacità di bypassare quelli che sono i media tradizionali e tramite social di diffondere la propria propaganda in maniera comunque virale e comunque molto estesa.
Lombardi, lei ha scritto, ha detto che ci vorrebbe una responsabilità maggiore da parte dei mass media, ma appunto ci sono i social media più difficili da controllare.
Beh, quando si intende responsabilità maggiore intendo semplicemente questo: ogni atto comunicativo ha un effetto, di questo effetto chi produce l'atto comunicativo deve essere responsabile, il che significa che non possiamo abbandonare le nostre responsabilità come mezzi di comunicazione in nome del diritto dell'informazione a tutto campo al di fuori di ogni responsabilità. Detto questo, la parola chiave l'hanno usata i miei colleghi, la stava usando Lorenzo dall'Iraq, è dunque equilibrio. Equilibrio tra il diritto ad informare e la responsabilità che l'informazione comporta. Vidino ha sottolineato bene, aveva usato la parola virale parlando dei profili. Non si può fare a meno che le star emergano attraverso forme di autopromozione benissimo usate in forma virale, con i profili che propongono imitazione, venite anche voi qui a combattere, usati attraverso i social. E qui non possiamo farci nulla o poco, anche se qualche cosa possiamo fare. È invece la costruzione dello star, una sorta di star system che invece, com'è nella storia della comunicazione, ha bisogno dei media. Allora questo star system costruito da tutti i media, che sono il tessuto globale del nuovo mondo, questo non ha diritto di essere costruito e non trova ragione di essere costruito nella giustificazione della informazione. Ma ripeto, Lorenzo Cremonesi, che è uno dei pochi che sul campo ci sta.
Lorenzo Vidino, questi jihadisti europei, occidentali che arrivano in Iraq, in Siria, adesso in parte fanno rientro in patria. Questo è anche un nuovo fronte di preoccupazione molto grande, insomma, per i paesi europei, per l'America, per il mondo occidentale, ma insomma per tutti i nemici, visto che adesso c'è anche la Russia nel mirino, il Caucaso, la Cecenia nel mirino dell'IS.
Assolutamente, questo è da un anno e mezzo il grande allarme presso tutti gli apparati dell'antiterrorismo occidentali e non solo. È chiaro che non tutti torneranno, no, alcuni tornano, di quelli che tornano non tutti necessariamente.
C'è un... mi sente Vidino? Allora Cremonesi, lascio, visto che vedo che sei in linea, su questo punto hai anche tu notizie di all'inizio questi militanti jihadisti arrivavano in Siria, in Iraq, soprattutto per morire, in una enfasi diciamo di guerra santa. Adesso però c'è anche alcuni di loro che dopo una formazione fanno rientro in Occidente.
Guarda, io arriva la voce molto spezzettata. Sento abbastanza male. Non ho capito davvero l'essenza della domanda perché mi sono arrivati degli spezzoni. Puoi dirmi brevissimamente che cos'è che mi chiedi? Perché non ho capito.
Ecco, la presenza di questi jihadisti convertiti di origine occidentale, appunto, che rientrano, alcuni di essi prima venivano in fondo a morire sul fronte della battaglia, adesso però fanno rientro in Occidente, in Europa, e aprendo un nuovo fronte di preoccupazione. Ecco, tu hai notizie di questo?
Ah beh, senz'altro, direi che è una cosa naturale e endemica al fenomeno. È chiaro che una persona che ha vissuto, arrivata dall'Occidente, a parte il fatto che poi generalmente, non dico tutti, ma generalmente questi sono degli immigrati dal mondo arabo, dal mondo musulmano di prima, seconda generazione, e quindi hanno comunque un background che viene da regioni affini all'Iraq e alla Siria, e quindi sento vicino, parlo specialmente per esempio dei volontari che arrivano dall'Inghilterra, che sono uno dei nuovi, che sono tra i più numerosi. Molti di questi appunto arrivano già da delle comunità immigrati dal mondo musulmano, quindi hanno già una certa percezione particolare, una certa affinità culturale con queste zone dove poi operano. Però è evidente che quando poi tornano a casa loro, sono elementi estremamente pericolosi. Qui c'è un fenomeno che è un fenomeno caratteristico di ogni guerra, di ogni zona di conflitto, e cioè la brutalizzazione. Diventa naturale, diventa normale uccidere, essere uccisi, rischiare la vita, diventa naturale usare le armi, diventa naturale usare le bombe, diventa naturale predicare la guerra. Devo dire, questo è un fenomeno di cui forse si parla ancora troppo poco, ne abbiamo scritto un po' all'inizio, a giugno, ma ancora troppo poco. Lo ISIS, lo Stato islamico, ha almeno in Iraq, ma anche in Siria, due anime, e cioè da una parte c'è l'anima locale, i sunniti estremisti, che hanno storie diversissime dall'Iraq alla Siria, perché sono due paesi completamente diversi. E poi c'è l'anima internazionale, questi volontari della Jihad che arrivano da tutto il mondo musulmano, e poi una piccola parte arriva dall'Occidente. E non a caso apparentemente il boia che ha ucciso i due, Foley e Flatter, è apparentemente un occidentale, o comunque un signore che parla benissimo l'inglese, addirittura con accento londinese. Dai media britannici viene chiamato John il britannico, e non a caso. Questi hanno un'agenda profondamente anti-occidentale.
Quindi questi sono messaggi molto chiari, rivolti proprio ai futuri e possibili jihadisti del futuro in Occidente. Queste riflessioni non ci devono però far dimenticare quanto sta succedendo sul campo in Iraq e in Siria, soprattutto l'emergenza umanitaria. E per così concludere la trasmissione, io proporrei un nuovo argomento per avere un quadro della situazione su quanto sta succedendo ai confini del Kurdistan iracheno sul fronte di guerra. Vi propongo le considerazioni di Donatella Rovera di Amnesty International, che si trova appunto vicino al Kurdistan iracheno, l'intervista di Valentina Moccetti.
Le vittime di questi attacchi sistematici da parte dei gruppi dello Stato islamico sono le minoranze etniche e religiose, quindi le comunità cristiane, yazidi, shia, shia turcomani e shia shabat, e le comunità kakai che abitavano da centinaia, per alcuni di loro anche da migliaia di anni, in queste regioni nel nord dell'Iraq sono state obbligate ad abbandonare le loro case, i loro averi a causa delle pressioni da parte dei gruppi dello Stato Islamico, che hanno potuto nello spazio veramente di poche settimane ripulire completamente da questa parte del paese tutte le minoranze etniche e religiose. Si può dire che hanno in qualche modo cambiato la carta geografica, demografica di questa regione del nord dell'Iraq.
Chi non scappa, cosa succede?
Nella regione della montagna di Sinjar, le comunità yazidi nel sud della montagna hanno cercato di resistere, di opporre una resistenza armata per impedire l'entrata dei gruppi dello Stato Islamico nelle loro città e nei loro paesi. Questo è finito molto male perché gli uomini sono stati catturati e sono stati massacrati, fucilati in centinaia. E le donne e i bambini sono stati rapiti e rimangono ancora oggi tra le mani dei gruppi dello Stato Islamico.
Adesso si discute di che cosa fare, come fermare queste milizie dello Stato Islamico. Amnesty International come vede la decisione, ad esempio, di Berlino di fornire delle armi ai guerriglieri curdi?
Il problema è che qui ci sono armi che si trovano a comprare nei mercati, ci sono tantissime armi nelle mani dei civili, sono tantissime armi nelle mani di milizie che non rendono conto a nessuno. E sto parlando anche delle milizie sciite che sono state armate e incoraggiate da parte del governo di Baghdad. Quindi qui il monopolio della violenza non è soltanto con i gruppi dello Stato Islamico, perché ci sono le milizie sciite incoraggiate e armate dal governo centrale, con cui il governo centrale coopera, che anch'essi commettono atti di terribile brutalità. Quindi è chiaro che in una situazione come questa, dove il controllo del governo centrale è debolissimo, è chiaro che tutti i paesi che in questo momento stanno fornendo armi o stanno pensando di fornire armi a qualunque sia la parte qui in Iraq, tanto sia il governo centrale come il governo regionale del Kurdistan, tanto sia la Germania come altro, devono sapere che dovranno essere responsabili di che uso verrà fatto ultimamente di queste armi.
Era Donatella Rovera di Amnesty International al microfono di Valentina Moccetti. E Lorenzo Cremonesi, cosa ne pensi di questo invio di armi? Abbiamo parlato della Germania, adesso anche l'Italia. Servirà qualche cosa sul fronte proprio della guerra?
Assolutamente, sono d'accordissimo. Tra l'altro ero l'altro giorno stato ad Amerli, questa cittadina appena liberata dalle milizie sciite insieme ai curdi, ma direi la parte principale è stata dalle milizie sciite. Io ho visto anche dei Pazaran, degli iraniani, quindi militari iraniani scelti arrivati a Teheran, che hanno partecipato a questa battaglia, ma il momento decisivo è stato l'intervento degli americani, che ha permesso l'arrivo delle truppe di terra sciite. Adesso, proprio prima che mi chiamasse, parlavo con la gente del posto, c'è stato un vero ethnic cleansing, una pulizia etnica dei villaggi sunniti, quindi le vittime cambiano, sono qua dall'altra parte, sunniti nella zona di Amerli e verso il Kuk, quindi verso sud. Quello che avviene è che qui non ci sono santi, non ci sono vittime solo, ma ci sono criminali e vittime allo stesso tempo. L'ISIS, il Daesh, il califfato è risultato conseguente e logico della politica di Mali, qui del primo ministro sciita per 8 anni qui in Iraq, adesso dovrebbe essere di missionario, ma per il momento ancora saldamente al suo posto, che ha metodicamente ignorato, se non perseguitato, la minoranza sunnita, che comunque è oltre il 30% della popolazione dell'Iraq, che è stata letteralmente gettata nelle braccia degli estremisti.
Quindi un conflitto.
Dicevo che la situazione in Iraq è diversa da quella della Siria, non si può fare di ogni erba un fascio. Qui ci sono delle gravissime responsabilità politiche e certamente l'utilizzo delle armi da una parte o dare le armi solo a una parte comporterà inevitabilmente dei crimini compiuti dalle milizie sciite nei confronti della popolazione sunnita.
Siamo in conclusione, io chiederei una battuta conclusiva agli altri ospiti su questi aspetti strategici sui quali potremo ovviamente dilungarci, ma avremo altre occasioni. Vidino, cosa dire di questo invio di armi, dei bombardamenti chirurgici degli Stati Uniti? C'è chi dice che l'IS, lo Stato Islamico, sta già trovando delle contromisure, facendo dei trasporti notturni, camuffando un po' le varie linee del fronte.
Lo Stato Islamico ha dimostrato da un punto di vista militare una capacità di strategica di adattamento notevole, ciò perché in sostanza chi fa la direzione militare dello Stato Islamico sono ex generali dell'esercito batista di Saddam. In sostanza è vero l'importanza dei jihadisti, foreign fighters occidentali, sì, però la strategia militare è fatta da gente che per 20-30 anni ha avuto posizioni fondamentali nell'esercito iracheno, smantellato poi dagli americani, ed è gente che di strategia militare se ne intende. Il problema di tutto ciò è che chiaramente l'intervento americano è stato utilissimo nel fermare quell'onda che pareva inarrestabile dello Stato Islamico in Iraq, ma sarà difficile spingerla indietro riprendendo Mosul e altre parti dell'Iraq, ma finché la situazione in Siria non viene risolta, cosa che al momento pare assolutamente impossibile, è chiaro che lo Stato Islamico riuscirà a porre una minaccia all'Iraq e altri paesi nella regione. Non si può scindere i due scenari completamente.
Marco Lombardi, in conclusione, ci si può aspettare uno scenario di guerra che continuerà per diverso tempo, per molto tempo?
Assolutamente sì, il risultato di essa è il fallimento dell'Iraq evidentemente. 9 anni fa al-Zawahiri scriveva: appena gli americani se ne vanno si aprirà un buco politico, siamo pronti ad entrare perché Al-Qaeda farà lì il suo califfato prima e il suo emirato. Quindi c'è una storia. Conclusione, lo Stato Islamico deve essere abbattuto e un intervento militare significativo nei confronti di essa io lo reputo urgente e necessario. È un intervento che andrà per le lunghe e appunto aperto a un territorio molto ampio, che politicamente deve affrontare una revisione generale dei rapporti col Kurdistan, che non sempre sono stati chiari, con la Turchia, con l'Iran e con la Siria di Assad. Tutto questo è in gioco.
Questo sarà oggetto della prossima trasmissione, dei prossimi appuntamenti informativi. Io ringrazio Lorenzo Cremonesi, Marco Lombardi e Lorenzo Vidino. Vi segnalo il sito della trasmissione www.rsi.ch/modem. Ci sentiamo domani mattina alle 8.25, siamo sempre in replica alle 19.30 sulla Rete 2. Da Andrea Nezze al microfono, da Paolo Dell'Oca in regia, buona giornata.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica, modem@rsi.ch.